Fratelli, il Signore vi benedica e vi dia pace. Una pagina come questa, se accolta, davvero rivoluzionerebbe la storia. Noi uomini diventeremo più umani, più comprensivi, più aperti, più accoglienti. È Gesù stesso che si propone come modello, come guida. Sono venuto al mondo non per essere servito, e aggiungo, e riverito, ma per servire. È bello questo itinerario di Gesù, come descrive Marco, che si avvia, ormai si trova alla conclusione, sa quello che lo aspetta, verso Gerusalemme. Mi pare molto bello sottolineare alcuni aspetti di questo brano del Vangelo che abbiamo letto, che per me ha mille sfaccettature. Potrebbe avere tante interpretazioni, molto belle e persuasive. Mi piace vedere quel Gesù che ha insegnato, che ha fatto prodigi, che piano piano viene, per così dire, trascurato, viene abbandonato. E anche lui quasi ha perso l'idea di convertire le folle. Certo, lo cercavano perché aveva dimostrato di essere uno che ha potere di risolvere alla grande i bisogni primari, ad esempio come la fame, ricordate la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Lo ricordiamo molto bene. La gente lo segue perché fa questi prodigi. È il solito santone, il solito guru di cui la gente ha bisogno. Ecco, questo è un primo interrogativo che ci dobbiamo porre. Chi vogliamo seguire? Che cos'è per noi Gesù? Ecco, dopo questo apparente fallimento, Gesù concentra la sua attenzione verso i discepoli. Anche qui un altro fallimento, che riscontriamo appunto nel gruppo di coloro che sono stati gli operai della prima ora, i discepoli più intimi di Gesù. Sono riusciti a un certo punto a scoprire la profondità del mistero che annunciava, in un momento di euforia a Cesarea di Filippo, che Gesù è il Messia atteso dalle genti. Se lo sono scordato. E Gesù continua, nonostante tutto, a salire verso Gerusalemme. Non desiste dal suo cammino. Vuole andare fino in fondo, e andare fino in fondo significa andare a morire, salire sulla croce. Ed è proprio in questo momento che Gesù sperimenta una solitudine, e succede una cosa che ha dell'incredibile, che due dei suoi, due fratelli, Giovanni e Giacomo, chiedono di sedere uno a destra e l'altro alla sua sinistra. Marco dà questa interpretazione, Matteo dice che è la mamma che ha fatto queste cose. Per la mamma era comprensibile, ma che sia proprio Giovanni e Giacomo a dire, a fare questa proposta a Gesù, non ce le saremmo aspettato. Che cosa chiedono? Chiedono una sosta, una sorta di privilegio. Per loro hanno capito questo, che stare dalla sua parte si guadagna. Poi ricordiamo, dobbiamo mai dimenticarlo, che daranno la vita per Cristo sia Giacomo che, secondo una tradizione, anche Giovanni ha dato la sua vita per Gesù. Cioè faranno la stessa fine di Gesù. Da questo fatto emerge una logica di contrasto. c'è una logica cosiddetta del mondo che segue di norma la società. Ogni uomo istintivamente segue questa logica del potere, del privilegio, dalle esenzioni. Quella di Gesù va decisamente in un'altra direzione. Purtroppo il mondo è fatto così. Chi sgomita arriva più in alto. Chi è più arrogante più riesce. Chi è più spregiudicato riesce a ottenere più risultati. Di solito la debolezza si impone. Chi è debole impone se stesso. Non sa dialogare. Allora Gesù chiama tutti e 12 attorno a sé e dice che i potenti del mondo spadroneggiano. Sempre è stato così. Ma tra voi non è così. Se è così, non siete la mia comunità. Non è possibile che nella Chiesa prevalga la logica mondana del merito, dell'arrivismo, del privilegio, dell'esenzione dal contribuire al bene comune. Il potere e il prestigio sono le seduzioni del sistema. Invece la Chiesa deve essere una comunità di fratelli, sorelle, che si servono gli uni gli altri. E chi ha autorità sia servo di tutti. Il Papa era definito il servum servorum Dei, il servo dei servi. Questa è la vera costituzione data da Gesù alla sua Chiesa. Perché Dio è fatto così. Il Dio che si è rivelato in Cristo, ricordate Giovanni nell'ultima cena, Gesù che cinge un grembiule ai fianchi e si mette a lavarci i piedi, una cosa inaudita. Pietro si ribella e poi capisce e si lascia fare. È bello vedere questo Gesù che si mette in ginocchio davanti a me, davanti a te che ascolti, si mette a lavare i piedi, non dice niente, si mette in un atteggiamento di servizio. Una Chiesa così è stata voluta da Gesù. Ecco, in questi giorni forse siamo stati un po' stomacati da un certo pettegolezzo propinato anche dai mass media. In questo momento non penso al Vaticano, agli scandali provocati dalla gente di Chiesa, di cui il Papa ha chiesto perdono in questi giorni. Vi inviterei a pensare a noi, a pensare a ciascuno di noi, ad entrare in noi stessi, a entrare nelle nostre famiglie, a entrare nelle nostre parrocchie. Quante incomprensioni, incomprensioni che ci dividono. Addirittura in parrocchia si litiga chi deve andare a fare il lettore in chiesa, si vedono incomprensioni tra i catechisti. Addirittura nelle opere caritative non c'è un'intesa, non c'è una comunione. Addirittura nei movimenti, nelle varie associazioni, nelle nostre comunità conventuali. È normale che sia così? Non dovrebbe essere così. Fratelli, ci avviciniamo all'apertura del Giubileo, all'anno della Divina Misericordia, e il Papa ci invita a un esercizio concreto, quello di esercitarci nelle opere di misericordia spirituale e corporale. Sarebbe molto bello approfondire questi temi. delle opere di misericordia, perché quello dicono quello che siamo, quello che vogliamo essere. Allora l'invito è a guardare a Gesù che fa prevalere la logica del servizio, ha a che fare con la logica della croce, che riconosci nel fratello, ovunque si trovi, il volto di Cristo. Certamente questo è impegnativo. Mi commuove Gesù che davanti all'incomprensione che abbiamo accennato dei suoi, della folla dei suoi, arrivato ormai alla fine della sua missione, ancora una volta si mette da parte e cerca di insegnare la strada da percorrere per far crescere i suoi discepoli di ieri e di oggi. Non li lascia sprofondare nella loro solitudine, ma cerca di dare un orizzonte alto, mettendosi da parte, che muove la Chiesa non sono le nostre opinioni personali, ma è lo Spirito accolto nella fede, dando spazio a un movimento dello Spirito dentro di noi. Chiediamo al Signore una sovrabbondanza di Spirito Santo perché possiamo trovare soluzioni che siano rispettose di ciò che Gesù vuole, senza abbassare il profilo, senza accontentarci della mediocrità di ciò che abbiamo raggiunto, ma di essere di continuo ricercatori della verità e propositivi. Oggi celebriamo anche la giornata missionaria. A chi mi chiede quale sia la prima condizione perché le nostre comunità siano autentiche, io dico nella misura in cui vivono questa dimensione apostolica, missionaria, del darsi gli uni gli altri, senza esitazione. Ecco, il motivo dominante di questa lettura è prendere a modello Cristo Gesù, un'accoglienza piena, anche quando ci troviamo un po' delusi da tante cose, da tante persone, da tante situazioni. Essere accoglienti al punto tale che chiunque si avvicina a noi si senta accolto, ascoltato e amato.